Lovvo.
Muoro.
Ciaone.
Caffettino.
Ma anche no.
Farriderissimo.
Apericena.
Pizzata.
Un attimino.
Un attimino?
Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
L'equipaggio vi augura buon ascolto. Fazzoli, avrei una proposta oggi che esce un po' fuori dal seminato.
Ah, uscire dal seminato senza menare il can per l'aia o perdere tempo a cercare l'ago nel pagliaio?
Sai che a volte lei un po' mi inquieta.
Sì?
Sta cercando di dirmi qualcosa con questi proverbi?
Ma ha mai pensato a quante siano le espressioni che arrivano dal mondo agricolo? Il solco del ragionamento, per esempio, che poi sarebbe il solco dell'aratro.
Eh beh.
Uscire dal solco della tradizione, oppure rimanere nel solco.
Sì, ok, lei mi sta già uscendo dal seminato, però.
Oppure pensi ai rastrellamenti operati dagli eserciti durante le guerre, con il rimando all'omonimo strumento agricolo.
Vero, interessante,
vero?
Però volevo...
O alla personificazione della morte, con la sua inseparabile falce, una falce, appunto il tristo mietitore.
Certo, il tristo mietitore. Però se mi fa parlare...
E perfino la nostra parola cara, nel suo corrispettivo al negativo di parola grama, viene in un certo senso dal mondo agricolo.
Vabbè, io mi rassegno a questo suo entusiasmo agricolo, però cosa c'entra la parola grama?
Il fatto è che grama ha la stessa radice di gramigna, l'erba infestante, quella che causa raccolti grami, appunto, cioè scarsi, magri, che poi a ben guardare magri è l'anagramma di grami.
Magri grami.
Magri grami.
È vero, non ci avevo mai pensato, affascinante.
Bello.
Comunque,
bello.
Fazzoli, proprio di parola grama le volevo parlare.
Sì.
Si ricorda prima di questo suo, peraltro interessante, un po' lunghino, volo pindarico?
Un volo bucolico, direi.
Sì, sì, oggi è un po' dura. Insomma, hai in mente che le volevo proporre una cosa un po' fuori dal seminato?
Sì, ho un vago ricordo di lei che dice cose su altre cose.
Sì. Che ne pensa se la parola grama di oggi la lasciamo a una persona del pubblico?
In che senso?
Abbiamo ricevuto una missiva, adoro la parola missiva, tra parentesi, da una nostra ascoltatrice, la signora Sandra, che ci propone la sua parola grama e ci chiede un commento. E secondo me la sua parola un commento lo merita.
Beh, io mi fido del suo giudizio. Per quanto riguarda le parole grame, è lei l'autorità in materia, il maestro del fastidio, il guru dell'indignazione linguistica, stroncatore di anglismi.
Sì, basta, grazie. Basta divagazioni, stia nel seminato.
Ha ragione. Quindi, se ho capito bene, oggi nessuna parola cara, ma solo una parola grama di una nostra ascoltatrice.
Ma non è bellissimo?
Non vedo l'ora di sentirla. È tempo di gramigna, ma non mettiamo il carro davanti ai buoi con il rischio di darci la zappa sui piedi.
Che fa? Ricomincia? Dai, resti coi piedi per terra, Fazzoli.
Sì.
Si ricordi che chi semina vento...
raccoglie tempesta.
La parola grama. Bellissimo, dobbiamo rifarlo.
Sì,
comunque,
so
per cominciare, leggiamo la lettera della signora Sandra.
Sì.
Leggo. Cari Andrea e Marco, buongiorno. Se vi sembrasse meritarlo, mi farebbe piacere, se vi fosse possibile, trovare uno spazio per le parole grame spedire / rispedire, sempre più in uso nel linguaggio giornalistico a proposito del rinvio al paese di origine delle persone non accolte. La questione è ben più complessa, a me sembra caricata così di un accento gratuitamente irrispettoso. Grazie sin d'ora, soprattutto del piacere di ogni lunedì mattina. Sandra B. Allora, intanto Fazzoli, un suo commento a caldo. Che ne pensa di questa cosa dello spedire e rispedire le persone come pacchi in giro per il mondo?
Beh, intanto grazie mille Sandra per la missiva. E che dire, la questione dei migranti sta suscitando grandi cambiamenti linguistici in generale, a cominciare dalla parola stessa, migranti, che ormai sostituisce quasi sempre emigranti.
È vero, anche emigrati o immigrati.
E forse perché si vuole inconsciamente dimenticare che emigranti siamo stati anche noi, che ora siamo dalla parte dei ricchi. Se poi i migranti si rispediscono a casa, rispediscono, l'espressione in effetti suscita dei brividi.
Eh sì, lo spunto sollevato dalla nostra ascoltatrice, dalla signora Sandra, mi ha fatto riflettere anche me, perché lei ha ragione. Spedire qualcuno, rispedire qualcuno, utilizzando quindi per le persone un verbo che di solito applichiamo a una lettera, a un pacco, è un modo per reificare quelle persone, per oggettivizzarle, rende più facile trattarle come cose e ci permette quindi di allontanarci emotivamente, di creare una distanza.
Sì, e in effetti capita anche di sentire la parola respingimento usata sempre per gli immigrati. E una volta il termine veniva impiegato in ambito burocratico, il respingimento di una lettera alla posta, per esempio, e siamo sempre in ambito epistolare, di spedizioni.
E riflettevo anche su un altro fatto. certo, neanche per i nostri morti usiamo il verbo spedire. Le agenzie di pompe funebri parlano sempre e solo di trasporto o, nei casi particolari, di rimpatrio della salma, mai di spedizione. Perché proprio suonerebbe irrispettoso, probabilmente, sicuramente suona strano. Eppure, quello stesso verbo che è irrispettoso per un morto, non lo è per un vivo se quel vivo non appartiene alla nostra comunità. Direi, Fazzioli, che c'è di cui riflettere.
C'è di cui riflettere, e prendiamolo come un invito a soppesare le parole. E sa qual è il modo in cui si soppesano le parole?
Col vocabolario, tipo?
Quello aiuta, di certo. Anzi, sfogliare un vocabolario può essere appassionante quasi quanto un romanzo. In fondo, le parole del romanzo si ritrovano tutte anche nel dizionario.
Non ci avevo mai pensato. In effetti è così.
Sì.
Certo, nel romanzo sono in un ordine un po' diverso rispetto a quello alfabetico.
Eh sì, scrivere è l'arte di mettere in disordine le parole.
Questa me la noto, sa Fazzioli, mi piace. Oggi lei mi sforna aforismi.
Sì, è una giornata così. Comunque, il modo per riflettere sulle parole è darsi il tempo di scegliere, e per questo direi bisogna stare in silenzio.
Giusto, un po' di silenzio per soppesare le parole, sia nel mondo reale che in quello virtuale.
E purtroppo invece nella giungla virtuale i leoni da tastiera non smettono mai di ruggire. Non è nemmeno il ruggito, ma il fatto che sia ininterrotto. E perciò noi di un attimino esitiamo a frequentare le reti sociali telematiche.
Direi che scappiamo proprio a gambe elevate dai canali sociali. Però siamo sempre contenti di ricevere i vostri riscontri. Per raggiungerci potete scriverci per email a info.rete2@rsi.ch, come peraltro ha fatto la signora Sandra, che ringraziamo per questo interessante spunto e per la sua parola grama. Anzi, per un uso gramo di una parola che di per sé grama non è, perché spedire non è una brutta parola.
No, e aggiungo che ci potete spedire anche una lettera alla vecchia maniera, con una penna, un calamaio,
un pezzo di pergamena o di papiro.
Sì, o una tavoletta sumera. E l'indirizzo è Andrea Fazzioli e Marco Pagani, Rete 2, via Cureglia 38, 6949, Comano, Svizzera.
Il guardaroba delle parole.
Secondo il grammatico Luca Serianni, l'italiano è come un guardaroba nel quale non si butta via mai niente. Arrivano parole nuove, ma restano anche quelle vecchie. Io devo dire che la parola guardaroba la trovo ricolma di fascino, Fazzioli.
Sì, è una di quelle parole vecchie che rimangono.
Sì.
In italiano diciamo tutti lui mangia o lei mangia, per esempio, ma niente ci impedisce di dire egli mangia o ella mangia, anzi sarebbe la forma corretta. E questo perché l'italiano è una lingua giovane.
Boh, oddio, giovane, forse non tanto. Il Cantico delle creature di Francesco d'Assisi non è mica dalle parti del 1200.
Sì, intorno al 1224, credo. Ma è un testo poetico. Se guardiamo invece alla lingua parlata, resta il fatto che nel 1861, al momento dell'unità politica d'Italia, coloro che erano in grado di parlare l'italiano non superavano il... Beh, dica una cifra.
Dunque, 1861, secondo me... Sto basso 25-20%?
Il 10%.
Ah.
E questo secondo la stima più ottimistica. Il linguista Tullio De Mauro riteneva invece che fossero il 2,5%.
Beh, in effetti a riguardare certe lettere di Cavour o del re di allora, del re del Regno di Sardegna, manco riuscivano a scrivere in italiano corretto. Certo che il 2,5% è poco.
Poco, eh? Sì.
Però in Toscana almeno lo conoscevano l'italiano.
Diciamo che il dialetto toscano era molto simile all'italiano, ma l'italiano standard, chiamiamolo così, quello che usiamo oggi, nacque dalla letteratura. E questo rende diversa la storia dell'italiano dalle altre lingue europee, che si parlano da molto più tempo. L'italiano invece nasce da Dante, Petrarca e Boccaccio.
Con qualche aggiornamento.
Sì, però la sostanza è quella. E da qui la famosa questione della lingua, che è un dibattito culturale nato nel Medioevo e che in un certo senso dura ancora oggi.
Fra chi parla italiano in effetti c'è un buon interesse per le questioni linguistiche.
Eh sì, tanto che spesso queste discussioni, questi dubbi finiscono sulla prima pagina addirittura dei giornali.
Oppure generano programmi come Un attimino.
Per fortuna. Fanno sì che ci si preoccupi di fenomeni come l'invasione di anglismi. E lei ne sa qualcosa, Pagani.
Mica solo io, Fazzioli. Siamo sotto attacco, sotto assedio.
Sì, ma lei è in trincea, nella prima linea.
Per forza.
Vorrei nelle prossime puntate approfondire questa questione della lingua, dal Medioevo fino al presente. Per oggi mi limito a un esempio. Qualche decennio fa il Ministero della Marina, in Italia, emanò un decreto intitolato «Denominazione in lingua italiana di alcune specie ittiche di interesse commerciale».
Appassionante.
Vero? E si indicava, per esempio, nei termini spigola e branzino, i nomi ufficiali
per designare un pesce che veniva chiamato, secondo le regioni, in decine di modi diversi: ragno, lupo, luasso, lovazzo, eccetera.
Luasso. Sa che luasso mi riapre un cassettino?
Sì.
C'era un brano di De André, se non sbaglio, che parlava quei che do luasso preferì San Lala, che prendeva in giro, sì, i ricchi che vogliono mangiare l'ala di pollo, ma si riferiscono a un pesce. Vabbè.
Era uno dei modi più comuni per chiamarlo.
Eh sì, certo che anche ragno qualche confusione la crea, se pensiamo alla classe degli aracnidi.
Sì, ma pensi che ragno era molto usato per chiamare questo tipo di pesce. In Toscana si usava quella come parola. Il pescatore verde, un personaggio di Pinocchio, esclamava infatti prelibati questi ragnotti.
Ragnotti, ragnotti. Mi piace.
Sì.
Quasi quasi direi che possiamo reintrodurre questa parola. Fazzoli, che ne pensa? Via le spigole dalle pescherie, basta coi branzini e vive i ragnotti.
Ragnotti forever. Cioè, mi scusi, ragnotti per sempre.
Ecco, l'abbiamo appena detto.
L'angolo del fastidio. Sì, ma è proprio sicuro, Pagani, oggi?
In che senso sicuro?
Beh, abbiamo cominciato con una parola grama. Niente parole care, solo una parola grama. E lei vuole metterci anche un angolo del fastidio?
Ma io ce lo metterei. Dice che stiamo esagerando.
Forse un po'. Non so se chi ci ascolta ha voglia di sentire l'ennesimo anglismo messo all'udibrio. Sarebbe come partecipare a un workshop.
Lei fa apposta, lei fa apposta, io lo so, Fazzoli.
O leggere un abstract, o almeno una preview.
La prego,
insomma,
pietà.
Il concetto è: non possiamo infastidirci full time.
Ha ragione, no. Ma ha ragione anche più che altro per interrompere, sì, questo profluvio di anglismi orribili. Lo ammetto, però oggi abbiamo già dato, dai, va
direi
bene. Io però, sa, mi trovo questi fastidi, queste cose che non mi fanno dormire la notte.
Mi rendo
come
conto.
Faccio se non posso parlarne qui con lei e con i nostri ascoltatori? Con chi mi devo sfogare? Con chi mi devo sfogare? Me lo dica
non,
lei,
non
me lo
così,
dica?
Non faccia così, take it easy. No, mi perdoni, la prenda con filosofia. Per oggi si sfogherà a microfoni spenti. Le offro qualcosa da bere adesso appena usciamo di qui. Tanto qui abbiamo finito, il personale di bordo, quindi vi ringrazio.
Non è un po' prestino per andare a bere qualcosa alle 11:40 del mattino?
Sì, ma vista tutta questa angoscia linguistica, lei ha bisogno di bere qualcosa. Potremmo bere un ricostituente. Un ricostituente
forse,
linguistico. Le faccio leggere un po' di dizionario.
Magari un caffè.
Sì.
Forse meglio.
Dizionario e caffè. Wow.
Vabbè.
Tanto qui abbiamo finito e il personale di bordo vi ringrazia.
Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
A presto.